File numero 8, pagina 30. Ottavo. Così dunque, ancora una volta. Ormai è chiaro anche a chi, prima, non sapeva nulla del nazismo. Stanno spopolando l'Europa, per poterla ripopolare loro, i puri figli della stirpe eletta. Per eliminare ogni ostacolo interno, appena preso il potere, hanno istituito lager su tutto il territorio tedesco, e uno, poi, anche per le donne, per massacrarvi, durante i 7 anni che hanno preceduto l'inizio della guerra, i loro avversari politici o presunti tali. Poi, via via, nei paesi invasi, tanti altri recinti, per portare avanti il programma di sterminio in cima al quale hanno messo gli ebrei e gli zingari, entrambi inquinatori del sacro sangue germanico, seguiti da gran parte dei prigionieri di guerra dell'Est Europa, i cui territori, svuotati, daranno lo spazio vitale promesso da Hitler. Ma poi altri e altri, tutti quelli, cioè, di ogni parte del mondo, che han potuto catturare, i quali, se non massacrati subito, sono destinati ai lavori forzati, fino al loro ultimo respiro. Che se poi, salvo che per alcuni capi ciurma, questo ultimo respiro arriva presto, tanto meglio. Fresche legioni di novelli schiavi sono già pronte a sostituirli. A favorire il ricambio di tanta manodopera gratuita provvedono alcuni efficientissimi alleati: il freddo, la fame, il lavoro coatto, la spossatezza, lo scoramento, le bastonate. Noi facciamo parte di questa manovalanza e li vediamo, tutte le mattine, i carri dei monatti raccogliere qua e là nelle baracche e davanti al lazzaretto i corpi, ossa e pelle, dei compagni di sventura che ci hanno preceduti lungo la via senza ritorno, fra i quali non ci sono soltanto i resti di coloro che sono stati eliminati a mezzo di mortali iniezioni o da uno dei tanti veleni e germi del lager che fan presto a trionfare sui nostri organismi disfatti, ma ci sono anche quelli apportati dal più potente di tutti gli alleati dei nazisti, il tifo petecchiale, che ne uccide forse anche più di quanto riescono a fare, con gli esperimenti in corpore vili e senza anestesia, i vari Schilling e Rascher, con i quali volonterosamente collabora uno stuolo di studenti e neolaureati in medicina, prestati dal magnifico rettore dell'Università di Monaco, grande amico e ispiratore di Himmler. Agli infaticabili ideologi della morte, le cui insegne di teschi e tibie incrociate sfoggiano sui berretti e sulle mostrine, l'opera degli alleati naturali e quella dei collaboratori volontari non può però bastare. Vogliono, esigono, una partecipazione diretta, da realizzare in quel recinto che sta fra le nostre baracche e i loro insediamenti e che è così ben attrezzato allo scopo. Cinto da un alto muro, è come se fosse stato fatto perché noi non si sappia. Invece, qualcosa almeno, talvolta trapela. E in parte è perché, con i tanti morti di ogni giorno, anche di chi è appena arrivato, si fa presto a diventare anziani del lager, riuscire a cogliere quasi ogni minima voce. Così lo sappiamo di quel gruppetto di operai polacchi impiccati ieri, e di quei russi, 3 o 4, condotti qui, come gli altri, dalla polizia di Monaco e subito fucilati, così come era stato fatto qualche giorno prima con alcune ragazze russe, colpevoli di chissà che cosa. Dei 31 di stamattina, russi anche loro, non potevamo comunque non sapere, come tutti, stavolta. Erano nel lager da alcune settimane e assegnati ai commandos di lavoro, fra i quali il Kabel, e 3 di loro al mio stesso banco, all'impiedi, ovviamente, come tutti noi. Di uno soltanto conoscevo il nome, Pavel Smirnov, perché poco dopo che ve lo avevano assegnato aveva steso la mano e si era presentato. Gli altri due no, un cenno appena della testa come per un saluto, ma nessuna parola. Mai, per giorni e giorni. Non soltanto con me o con il flaccido tedesco dall'aria ebete e beata che mi sta a fianco, ma neanche fra di loro. Tuttavia, nonostante quella barriera di silenzio, dopo un poco era come se avessimo fatto amicizia, perché, con il loro tacito assenso, mi ero autoincaricato di trasportare io alla verifica, uno per volta, appesi all'unico braccio che poteva sostenerli, i secchi con il materiale che avevano ricavato spaccando e smontando. Materiale che poi affidavo per il controllo all'ex ferroviere cecoslovacco mio amico, certo che da lui non sarebbero mai venute contestazioni. Era per aiutarli e contraccambiare così l'aiuto che loro, che occupavano nel banco i posti di fronte a me e al tedesco, davano a me avvertendomi, con rapidi cenni furtivi, quando un pericolo mi si avvicinava alle spalle. Hans Deutsch, l'ex operaio che, sperando di aver salva la vita, non aveva esitato a suo tempo a tradire i propri compagni e si era poi, allo stesso modo, guadagnato nel lager il bracciale di Capot, si era certamente accorto dei miei molteplici viaggi per trasportare i secchi. Sapeva però che, durante gli intervalli, mi trasformavo da mediocrissimo lavoratore forzato in insegnante di italiano del suo prezioso segretario, e per questo evitava di intervenire apertamente. Ma sicuramente era furibondo, e perciò, quando mi arrivava all'improvviso alle spalle, non mancava mai di colpirmi con la sua bacchetta di ferro sul braccio destro, sempre allo stesso punto, fra la spalla e il gomito. Quando gli riusciva, perché i tre russi, da quel loro posto, lo vedevano arrivare e, se facevano in tempo, mi avvisavano così che costringessi il sadico a rinunziare. Ma intanto, per quella cura assidua, anche se saltuaria, il braccio destro non mi funziona più. Riesco soltanto a muovere un poco la mano tenendo il gomito bloccato contro il corpo. Anche dell'arrivo degli SS, noi diciamo gli SS e non le SS, perché qui, tra i seguaci di Hitler, ci sono, benché rarissime, anche quelle in gonnella. Mi avvertivano allo stesso modo, dandomi la possibilità di fingere di lavorare alacremente. Fino a ieri, perché da stamattina i miei silenziosi amici non ci sono più. Il loro posto è vuoto, come quelli di tutti i loro compagni, nel Kabel e altrove. È a gruppi di cinque, si dice, che li hanno fucilati nelle apposite piazzuole cinte da alte siepi. Gli hanno legato le mani dietro la schiena, li hanno fatti inginocchiare sulle traversine di legno che coprono il canale per lo scolo del sangue, gli hanno sparato alla nuca con le loro pistole. Che sarebbe finita in quel modo, lo sapevano, però non ne parlavano con nessuno, come per una consegna, un impegno, reciprocamente assunti. Forse perché parlarne non serviva a niente, poteva soltanto affrettare l'epilogo. I loro stessi compatrioti, dopo un primo tentativo respinto con il silenzio, ma fermamente, non avevano più insistito. E noi pure avevamo capito, ci eravamo adeguati. Dei tre al mio banco, Pavel era il solo che cercava ogni tanto di conversare con me, con lo sguardo. A lui, un viso quasi rotondo, gli occhi piccoli e, nonostante tutto, vivaci, il voluto silenzio sembrava pesare assai più che ai suoi due cupi compagni. Tanto che, dopo qualche giorno, e dopo che la nostra tacita intesa si era consolidata, accennò qualche parola. Aspettava che, per le esigenze del suo corpaccio flaccido e cadente, l'ex vagabondo tedesco si allontanasse, e soltanto lui, della grande stirpe, poteva permetterselo tanto di sovente e a lungo, e mi faceva capire che potevo fare quel passo di lato per andargli un poco più vicino. A pezzi e bocconi, con qualche parola in francese e altre in inglese e in tedesco, gli era riuscito di dirmi che era stato contabile in una grande azienda collettiva e poi, nell'esercito, radiotelegrafista. E che da prigioniero era stato, come tutti gli altri, assegnato a una fabbrica dei dintorni di Monaco. Là, poiché le condizioni erano terribili, moltissime le ore di lavoro e pessima l'alimentazione, avevano cercato di fare qualcosa per aiutarsi a vicenda, soccorrere i più mal ridotti. Ma la Gestapo aveva bollato quel loro tentativo di mutuo sostegno come organizzazione comunista a scopo di rivolta e li aveva fatti imprigionare e poi trasferire nel lager. Non era vero niente, diceva Pavel, pensare di insorgere in quelle condizioni, in pieno territorio tedesco, senza armi, e mentre l'armata rossa avanzava e la liberazione poteva non essere lontana, sarebbe stata una follia. L'accusa, comunque, era sempre rimasta nel vago. Nessuno, che lui sapesse, era mai stato interrogato. Nulla era stato loro imputato in modo esplicito. E tuttavia, giorni e giorni di carcere durissimo, e poi qui, senza una spiegazione. Ora il gentile, l'educato Pavel, uno dei pochi, forse, che riusciva a conservare un filo di speranza, tace per sempre. E io non posso, non potrò mai sapere se quello che mi aveva confidato è vero, né se qualche suo compagno ha fornito ad altri una consimile versione. Emil, l'ex combattente repubblicano di Spagna, mi dice che la voce che corre è un'altra, e cioè che la fucilazione è stata decretata per il sospetto che i 31 fossero ufficiali e sottufficiali dell'Armata Rossa e, i più, commissari politici. Per questo il loro silenzio, il non confidarsi con nessuno. E mi conferma, Emil, le altre fucilazioni e le impiccagioni dei giorni scorsi. Così, ancora una volta, un massacro che segue ad un altro massacro e ne precede chissà quanti altri, in una processione infinita di infamie di ogni genere. Possono farlo. Sono convinti, ancora adesso, di vincere la guerra e dominare il mondo. E i vincitori, si sa, non debbono rendere conto a nessuno. La scrivono loro, la storia. Ma intanto, in me, insieme con tante altre, un'idea fissa, un'ossessione che non mi lascia, non potrà lasciarmi mai. Di quei 31 radunati al mattino, quando ancora era buio, il lungo percorso verso il crematorio, tra due file di SS con i mitra, sapere che erano quelli i loro ultimi passi, i loro ultimi istanti di vita. Pagina 33.